Ave Maria, carissimi radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati insieme anche oggi per la rubrica dedicata alla Madonna di Pompei. Oggi vi invitiamo a conoscere la figura di Vincenzo Pepe, amico e angelo custode del Beato. Era un suo concittadino e amico verace. La provvidenza gliel'aveva assegnato, fin dalla sua giovinezza, come compagno, consigliere e partecipe delle più difficili e decisive prove della sua vita. Fu un personaggio storico importantissimo che entrò a far parte dei più grandi avvenimenti della storia del santuario, quantunque gli sia rimasto quasi sempre nascosto. Era più grande di età del Beato. Era nato a Latiano da genitori cristiani esemplari. Suo padre, Gaetano Pepe, apparteneva ad una famiglia signorile di Fasano. Sua madre, Carmela Lucci, discendeva da una famiglia nobile napoletana, i signori Volpicelli. La buona signora aveva ereditato quella pietà e carità che erano la più grande prerogativa delle famiglie nobili napoletane, ma ridotte a rovesci di fortuna. Costretta a vivere nelle più dure ristrettezze, sostenne la povertà con fortezza cristiana, dando esempi luminosi a tutti i suoi concittadini di eroiche virtù, di pazienza, di pietà, di rassegnazione e illimitato abbandono nelle mani della provvidenza. Talvolta suonava in mezzogiorno e in casa sua non vi era neanche il pane per sfamare i suoi numerosi figlioli, ma senza perdere la fiducia in Dio e fatte insieme le preghiere si udiva picchiare all'uscio di casa. Era il pane che veniva da mano ignota e tra quelle mani vi erano anche quelle del papà di Bartolo Longo, che ben presto fu ripagato nei propri figli, perché il Signore dispose che proprio uno dei figli di quella signora divenisse strumento per la salvezza di Bartolo Longo nei momenti decisivi della sua vita. Precisamente fu il professore Vincenzo Pepe. Educato alla scuola dell'orrore, con l'esempio vivo di una madre santa, Vincenzo conformava gli atti della sua vita a quelli di sua madre, dalle virtù eroiche di rassegnazione, disprezzo del mondo, distacco da tutto e vivere confidando solo in Dio. Ma oltre all'esempio della madre, Vincenzo Pepe si specchiava nelle virtù di un'altra donna santa di Latiano, Crocifissa Capodieci, da Dio prescelta come vittima per i peccati del suo paese. E a questa donna straordinaria, ma analfabeta, egli gli faceva come da segretario. Nell'anno 1860, con l'entrata di Garibaldi a Napoli, Crocifissa ebbe un'illustrazione naturale di quanto doveva avvenire nella Chiesa e dettò a Vincenzo Pepe una lunga lettera profetica diretta ai suoi concittadini. Questa lettera pervenne anche a Bartolo Longo e allora giovanissimo la mostrava a parecchi signori di Mesagne, luogo dove era solito andare in villeggiatura, e destando in tutti una viva ammirazione. Crocifissa elesse la povertà volontaria, viveva della giornaliera provvidenza in una delle ultime casette che erano fuori l'abitato di Latiano, avuta in carità dai signori Nitto. Seguiva perfettamente l'insegnamento di San Francesco di Sales: nulla chiedere, nulla ricusare, e il pane le veniva ogni giorno da persone che Dio ispirava e che sovente ignorava. Nei tempi in cui Bartolo Longo era solito villeggiare a Latiano o a Mesagne, Vincenzo Pepe lo accompagnava a far visita a Crocifissa, oramai vecchia ottantenne, a letto da 30 anni, senza mai aver piaghe da decubito, povera ma amante della pulizia. Quantunque illetterata, parlava di Dio meglio di un teologo, citando passi latini della Bibbia o di santi dottori, e dava consigli alle anime senza altro studio che quello dell'orazione continua, della penitenza, custode della sua verginità e delle comunioni quotidiane, finché poté recarsi in chiesa, e poi per mezzo di qualche sacerdote che gliela portava nella casetta. L'ultima volta che il Beato incontrò Crocifissa Capodieci si trovava in un grande travaglio di spirito. Era un momento decisivo della sua vita e fu accompagnato da Vincenzo Pepe a chiedere consigli e preghiere. Ella era a letto. La Santa Vecchia udì in silenzio le parole del Beato e poi proferì con grave lentezza: «Ages quod agis», cioè «stai facendo bene». Seguirono altri intervalli di silenzio, quindi, come invasa da un subitaneo soffio di profezia, scattò, levando la voce con il suo consueto entusiasmo: «Come si chiama la signora che tu servi a Pompei? Regina di Re?» E dando un pugno sul letto soggiunse, con un tono di sicurezza: «E trionferà». Bene, cari amici, adesso ci fermiamo per una breve pausa musicale. Ave Maria. Ben ritrovati, cari amici, con la rubrica dedicata alla Madonna del Rosario di Pompei. Leggiamo dagli scritti del Beato l'importanza di quest'altra anima eletta, a lui affiancata. L'anno successivo, Crocifissa Capodieci era volata alle nozze celesti, a lodare il suo sposo col canto riservato. Nel giorno e nell'ora in cui Crocifissa morì, io ebbi un segnale di qual potenza fosse presso Dio la protezione che essa aveva su di me. Era l'ora del tramonto. A Valle di Pompei si lavorava alacremente per coprire il rustico tempio e insieme si costruiva al lato una cappella che doveva servire da sagrestia e che oggi è quella di Santa Caterina da Siena e di Santa Cecilia. Si fabbricava alla volta di essa. I mulatori erano sui palchi. Essendo finita la loro giornata, prima di sospendere il lavoro e di scendere com'è loro usanza, gettavano giù da quell'altezza i ferri del mestiere. Tra quei ferri vi era anche una grossa mannaia, tagliente da un lato, che serviva per palcare le pietre. In quell'istante che i ferri erano lanciati, io mi trovavo a passare sotto a quell'impalcatura. Mancai di dare avviso. La mannaia mi cadde addosso dalla parte tagliente. Tutti levarono un grido, anche l'architetto Rispoli, ed io credei veramente di aver ricevuto una ferita mortale. Intesi un urto al vomito. «È sangue», dissi fra me. Ma quando gli astanti accorsero per darmi aiuto, constatarono con somma meraviglia che io ero perfettamente incolume. Un grido di gioia proruppe allora fra tutti i cuori e tutti ripetettero «Miracolo, miracolo!». Il giorno seguente Vincenzo Pepe mi dava da Latiano l'annunzio. Ieri, alle ore 23, spirava Suor Crocifissa Capo 10. «Vuoi concorrere ai funerali?» «Siano fatte a mie spese», fu la mia risposta. Ma non ci fu bisogno, perché il reverendissimo capitolo di Latiano, per onorare quell'umile donna, gloria delle nostre terre natali, volle a proprie spese, con solenni esequie, accompagnarne la salma fino all'estremo riposo. Cari amici radioascoltatori, ci ritroviamo con il prossimo appuntamento dedicato alla Madonna di Pompei. Vi lascio una santa e serena giornata a voi tutti. Ave Maria.